Accademia Italiana di Lingua. Diploma avanzato di Lingua Italiana Firenze. Livello avanzato C1. Comprensione auditiva. Conversazione. Ascolterà una conversazione. Legga poi le affermazioni dal numero 78 al numero 79. Sentirà la conversazione una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora la conversazione una prima volta. Stare meglio con un sorriso.
Ben fatto. Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
Buongiorno da tutti noi, buongiorno da Benfatto. Oggi parliamo della terapia del sorriso che fa bene alla nostra salute.
Un detto popolare dice: gente allegra Dio l'aiuta, e penso sia una verità assoluta, perché a volte ridere aiuta a superare anche molti ostacoli, ridere aiuta anche a spezzare delle tensioni che possono crearsi tra individui. E allora, visto che siamo anche in estate, visto che siamo in vacanza, visto che tra l'altro questa è l'ultima puntata di questo ciclo di Benfatto, perché poi ci ritroviamo.
Non c'è niente da ridere.
Andremo un po' in vacanza, ma ci ritroveremo a settembre. Ma insomma, quando si creano delle tensioni tra persone, avete notato che basta un sorriso per spezzare la tensione? Quindi impariamo a usare un po' di più il sorriso.
Ridere abbassa la pressione, riduce lo stress, stimola l'appetito e mette in moto il sistema immunitario. Vi dico una cosa molto divertente: il padre della risoterapia era afflitto da una dolorosa malattia reumatica di origine autoimmune. I medici cercavano terapie, ma lui si autoprescrisse una cura a base di film divertenti dei fratelli Marx.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora la conversazione una seconda volta. Stare meglio con un sorriso.
Ben fatto. Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
Buongiorno da tutti noi, buongiorno da Benfatto. Oggi parliamo della terapia del sorriso che fa bene alla nostra salute.
Un detto popolare dice: gente allegra Dio l'aiuta, e penso sia una verità assoluta, perché a volte ridere aiuta a superare anche molti ostacoli, ridere aiuta anche a spezzare delle tensioni che possono crearsi tra individui. E allora, visto che siamo anche in estate, visto che siamo in vacanza, visto che tra l'altro questa è l'ultima puntata di questo ciclo di Benfatto, perché poi ci ritroviamo.
Non c'è niente da ridere.
Andremo un po' in vacanza, ma ci ritroveremo a settembre. Ma insomma, quando si creano delle tensioni tra persone, avete notato che basta un sorriso per spezzare la tensione? Quindi impariamo a usare un po' di più il sorriso.
Ridere abbassa la pressione, riduce lo stress, stimola l'appetito e mette in moto il sistema immunitario. Vi dico una cosa molto divertente: il padre della risoterapia era afflitto da una dolorosa malattia reumatica di origine autoimmune. I medici cercavano terapie, ma lui si autoprescrisse una cura a base di film divertenti dei fratelli Marx.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Intervista. Ascolterà un'intervista. Legga poi le affermazioni dal numero 80 al numero 85. Sentirà l'intervista una seconda volta e, per ogni affermazione, scelga fra le alternative A, B, C, D a disposizione quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Premio Campiello.
Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Speciale Premio Campiello.
Buonasera da Venezia, per una puntata speciale del Cacciatore di Libri per la 48esima edizione del Premio Campiello, uno dei premi letterari più prestigiosi nel panorama italiano, premio organizzato da Confindustria Veneto. Questa sera al Teatro La Fenice verrà scelto il vincitore del cosiddetto Super Campiello, verrà scelto cioè fra i 5 selezionati a maggio dalla giuria dei letterati, che quest'anno è stata presieduta dal regista Giuseppe Tornatore. Altra finalista al Campiello è Laura Pariani con Milano è una selva oscura, pubblicato da Einaudi. La storia di Dante, quello che definiremo un barbone, un senza tetto. Ecco come lo descrive l'autrice.
Dante è un personaggio un po' particolare, un vecchio milanese, è il 1969, lui ha 70 anni, è una persona che ha fatto il libraio per tutta la vita e che a 70 anni è un po' sciupato perché vive da anni per la strada. Quindi sembra anche più vecchio della sua età. È una persona che, lui dice, si è sempre nutrita a pane classici e quindi i libri sono dentro nel suo cuore, sono nella sua mente e quando parla, parla citando i libri che ama di più e soprattutto i versi di Dante Alighieri, di cui ha scelto di prendere il nome. Infatti lui si è autobattezzato Dante Alighieri Lingera. Lingera è il nome che a Milano si dà a chi sceglie di fare il vagabondo.
Dopo aver letto il suo libro, io personalmente mi sono accorta di guardare senza tetto in modo diverso. Ogni volta che ne vedo uno penso potrebbe essere Dante. Lei aveva già questa visione diversa o l'è venuta poi scrivendo il libro?
Non so, mi hanno sempre affascinato le persone che hanno scelto la strada, perché sempre mi sembra di intuire dietro una grande sofferenza, c'è qualcosa, un disagio che ti fa dire io lascio la vita che ho condotto, la vita che conducono tutti e non c'è più una regola e non c'è più il tempo, no? Il perché uno faccia questo tipo di scelte, se ne vada di casa, è qualcosa che credo tutti possono esserne colpiti.
Adesso legga le affermazioni. Ascolti ora l'intervista una seconda volta. Premio Campiello.
Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Speciale Premio Campiello.
Buonasera da Venezia. Per una puntata speciale del Cacciatore di Libri, per la 48esima edizione del Premio Campiello, uno dei premi letterari più prestigiosi nel panorama italiano, premio organizzato da Confindustria Veneto. Questa sera al Teatro La Fenice verrà scelto il vincitore del cosiddetto Super Campiello, verrà scelto cioè fra i 5 selezionati a maggio dalla giuria dei letterati, che quest'anno è stata presieduta dal regista Giuseppe Tornatore. Altra finalista al Campiello è Laura Pariani con Milano è una selva oscura, pubblicato da Einaudi. La storia di Dante, quello che definiremo un barbone, un senza tetto. Ecco come lo descrive l'autrice.
Dante è un personaggio un po' particolare, un vecchio milanese, è il 1969, lui ha 70 anni, è una persona che ha fatto il libraio per tutta la vita e che a 70 anni è un po' sciupato perché vive da anni per la strada. Quindi sembra anche più vecchio della sua età. È una persona che, lui dice, si è sempre nutrita a pane classici e quindi i libri sono dentro nel suo cuore, sono nella sua mente e quando parla, parla citando i libri che ama di più e soprattutto i versi di Dante Alighieri, di cui ha scelto di prendere il nome. Infatti lui si è autobattezzato Dante Alighieri Lingera. Lingera è il nome che a Milano si dà a chi sceglie di fare il vagabondo.
Dopo aver letto il suo libro, io personalmente mi sono accorta di guardare senza tetto in modo diverso. Ogni volta che ne vedo uno penso potrebbe essere Dante. Lei aveva già questa visione diversa o le è venuta poi scrivendo il libro?
Non so, mi hanno sempre affascinato le persone che hanno scelto la strada, perché sempre mi sembra di intuire dietro una grande sofferenza, c'è qualcosa, un disagio che ti fa dire io lascio la vita che ho condotto, la vita che conducono tutti e non c'è più una regola e non c'è più il tempo, no? Il perché uno faccia questo tipo di scelte, se ne vada di casa, è qualcosa che credo tutti possono esserne colpiti.
Ora scelga fra le alternative A, B, C, D, quella che giudica più adatta. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Notiziario radio. Ascolterà un notiziario radio. Legga poi le frasi dal numero 86 al numero 90. Sentirà il notiziario radio una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o falsa. Segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Ascolti ora il notiziario radio una prima volta.
Il radiogiornale.
Meno poteri all'esercito, riforma della giustizia, urne aperte in Turchia per il referendum costituzionale che potrebbe cambiare volto al paese.
Notte e mattinata tranquilla a Vienna, ancora nessuna traccia del 67enne pensionato che da 4 giorni tiene in scacco la polizia.
Lutto nel mondo del cinema, morto il regista francese Claude Chabrol, aveva 80 anni ed era uno dei padri della Nouvelle Vague.
US Open, Djokovic stende Federer, stasera in finale il serbo contro Nadal, lo spagnolo a un passo dall'unico Slam che ancora gli manca.
Gran Premio di Monza, tra poco si parte, la Ferrari di Alonso in pole position, al suo fianco la McLaren di Button.
Adesso legga le frasi. Ascolti il notiziario radio una seconda volta ed indichi, per ogni parte, se la corrispondente frase è vera o falsa.
Meno poteri all'esercito, riforma della giustizia, urne aperte in Turchia per il referendum costituzionale che potrebbe cambiare volto al paese.
Notte e mattinata tranquilla a Vienna, ancora nessuna traccia del 67enne pensionato che da 4 giorni tiene in scacco la polizia.
Lutto nel mondo del cinema, morto il regista francese Claude Chabrol, aveva 80 anni ed era uno dei padri della Nouvelle Vague.
US Open, Djokovic stende Federer, stasera in finale il serbo contro Nadal, lo spagnolo a un passo dall'unico slam che ancora gli manca.
Gran Premio di Monza, tra poco si parte, la Ferrari di Alonso in pole position, al suo fianco la McLaren di Button.
Adesso segni le sue risposte sul modulo delle risposte. Brano da riassumere. Ascolterà un'altra intervista e ne farà un riassunto scritto al numero 91 del modulo delle risposte. Ascolti ora l'intervista una prima volta. Giro di vita.
Facendo un programma in cui tutti i giorni si ascoltano storie di chi ha cambiato vita, e spero anche ascoltandolo questo programma, uno cerca di capire qualcosa, di imparare qualche informazione utile, di carpire qualche principio fondamentale. Io ad esempio pensavo che facendo questo programma avremmo sentito solo storie di persone che hanno avuto scelte avventurose, che hanno cambiato vita grazie a delle abilità straordinarie. Invece poi scopri che a volte si può cambiare vita anche facendo un mestiere comune e anche tenendosi stretto l'italiano, questa lingua con la quale noi a volte ce la prendiamo dicendo vabbè, ma se sapessi l'inglese, se fossi nato madrelingua inglese. E invece c'è gente che viaggia il mondo insegnando l'italiano, un mestiere comune, un mestiere normale, un mestiere considerato quasi sedentario, che invece ad alcune persone ha permesso di cambiare paese, vita, abitudini. E la prima persona che sentiamo oggi è Marco Dominici, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Marco, tu hai cambiato vita, mi pare, 7-8 anni fa, eri in Italia. 8 anni fa, eri in Italia, vivevi in Italia, cosa facevi?
Sì, ero in Italia, insegnavo come precario nelle scuole patrie e poi, insomma, avevo mandato dei curriculum per insegnare all'estero, che era un mio sogno da molto, e stranamente mi hanno risposto e sono partito.
Dove avevi mandato questi curriculum? Avevi scelto dei paesi particolari?
No, a pioggia proprio, ovunque sarebbe stato bene, dall'Australia all'Argentina, e sono andato in Siria.
Sei andato in Siria a Damasco e hai capito subito che quella sarebbe stata una nuova vita o pensavi che sarebbe stata una cosa temporanea?
Ma sai, io ero partito solo con l'entusiasmo di conoscere un mondo completamente nuovo nel modo in cui più amavo, nel senso, insegnando l'italiano agli stranieri. Poi andando avanti ho capito, non ho mai capito bene se avrei potuto continuare, ma vivevo, diciamo, proprio mese per mese. Era una cosa anche un po' così avventurosa da questo punto di vista, perché non c'era sicurezza.
Quando hai iniziato a capire che non saresti tornato in Italia?
Ma sai, il fatto che appunto non c'erano contratti, era una situazione molto precaria, ero in un periodo in cui c'era la guerra con l'Iraq, era cominciata in quel periodo, quindi insomma immaginavo che non sarebbe durato molto, però ho fatto in modo che durasse il massimo, insomma.
Tu sei ancora a Damasco?
No, ora sono ad Atene.
E come mai? Hai fatto un altro giro di vita verso Atene?
Sì, invece che tornare in Italia, come era quasi forzata la situazione quando ero lì, abbiamo trovato un'occasione qui in Grecia e ci siamo detti perché no.
Ascolti ora l'intervista una seconda volta e contemporaneamente prenda nota dei punti più importanti per il riassunto. Giro di vita.
Facendo un programma in cui tutti i giorni si ascoltano storie di chi ha cambiato vita, e spero anche ascoltandolo questo programma, uno cerca di capire qualcosa, di imparare qualche informazione utile, di carpire qualche principio fondamentale. Io ad esempio pensavo che facendo questo programma avremmo sentito solo storie di persone che hanno avuto scelte avventurose, che hanno cambiato vita grazie a delle abilità straordinarie. Invece poi scopri che a volte si può cambiare vita anche facendo un mestiere comune e anche tenendosi stretto l'italiano, questa lingua con la quale noi a volte ce la prendiamo dicendo vabbè, ma se sapessi l'inglese, se fossi nato madrelingua inglese. E invece c'è gente che viaggia il mondo insegnando l'italiano, un mestiere comune, un mestiere normale, un mestiere considerato quasi sedentario, che invece ad alcune persone ha permesso di cambiare paese, vita, abitudini. E la prima persona che sentiamo oggi è Marco Dominici, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Marco, tu hai cambiato vita, mi pare, 7-8 anni fa, eri in Italia. 8 anni fa, eri in Italia, vivevi in Italia, cosa facevi?
Sì, ero in Italia, insegnavo come precario nelle scuole patrie e poi, insomma, avevo mandato dei curriculum per insegnare all'estero, che era un mio sogno da molto, e stranamente mi hanno risposto e sono partito.
Dove avevi mandato questi curriculum? Avevi scelto dei paesi particolari?
No, a pioggia proprio, ovunque sarebbe stato bene, dall'Australia all'Argentina, e sono andato in Siria.
sei andato in Siria a Damasco e hai capito subito che quella sarebbe stata una nuova vita o pensavi che sarebbe stata una cosa temporanea?
Ma sai, io ero partito solo con l'entusiasmo di conoscere un mondo completamente nuovo nel modo in cui più amavo, nel senso, insegnando l'italiano agli stranieri. Poi andando avanti ho capito, non ho mai capito bene se avrei potuto continuare, ma vivevo diciamo proprio mese per mese, era una cosa anche un po' così avventurosa da questo punto di vista perché non c'era sicurezza.
Quando hai iniziato a capire che non saresti tornato in Italia?
Ma sai, il fatto che appunto non c'erano contratti, era una situazione molto precaria, ero in un periodo in cui c'era la guerra con l'Iraq, era cominciata in quel periodo. Quindi insomma, immaginavo che non sarebbe durato molto, però ho fatto in modo che durasse il massimo, insomma.
Tu sei ancora a Damasco?
No, ora sono ad Atene.
E come mai? Hai fatto un altro giro di vita verso Atene?
Sì, invece che tornare in Italia come era quasi forzata la situazione quando ero lì, abbiamo trovato un'occasione qui in Grecia e ci siamo detti perché no.
Avrà adesso 20 minuti di tempo per il riassunto scritto da riportare al numero 91 del modulo delle risposte.